Avevamo promesso di contattare un esperto per farci dire un'opinione, diciamo, più autorevole, sicuramente più della nostra, e devo dire che ci vuole poco, sulla una delle questioni di cui si sta parlando molto in questi ultimi tempi, in generale in questi ultimi anni, in particolare in questi ultimissimi giorni, grazie ovviamente a tutta la questione legata a Trump, e cioè quando un social, una piattaforma ha diritto di bannare o eliminare o spegnere o oscurare o censurare, dice qualcuno,
un'opinione, un personaggio, un messaggio, un personaggio,
quando lo considera mendace, quando dice una
e
cosa
ha il diritto di farlo, e questo trasforma l'idea che abbiamo di quel social, cioè nel senso
gli dà uno status diverso, lo fa diventare un'altra cosa.
Lo chiediamo al nostro amico Walter Quattro Ciocchi, e non un ciocco solo,
quattro, anche perché fa un sacco di cose. Professore, per esempio, di data science all'Università La Sapienza di Roma, dove coordina il Center for Data Science, insomma, diciamo una persona che ne sa un tot. E come la mettiamo, professore?
La mettiamo di traverso, nel senso che la situazione è abbastanza articolata. Cioè, è ovvio che è chiaro che su una piattaforma privata il proprietario abbia diritto.
Per diritto potrebbe fare quello che vuole.
Può fare quello che vuole. Il punto è che i social come Facebook, Twitter, sono diventati un po' le piattaforme su cui si fa qualche dibattito pubblico, l'opinione pubblica si forma lì, i risultati elettorali vengono da discussioni che si formano lì sopra. E quindi è possibile che un privato, senza nessuna regolamentazione, abbia il potere di incentivare chi preferisce e gestire chi vuole? Però da fare un chiarimento, cioè Trump è stato bannato perché ha incitato all'odio, quindi c'erano degli elementi molto pesanti per
quindi
attuare,
diciamo che l'hanno oscurato come avrebbero oscurato un qualsiasi altro cittadino se avesse fatto quel tipo
come
di
come se io avessi certo.
Quello è giustissimo, okay. Il punto è che creano un precedente, perché finora c'è stata una fortissima pressione negli ultimi anni sul fatto che come si dovevano contenere le piattaforme rispetto alla propaganda, fondamentalmente, questo è un po' il discorso, e si sono sempre tirati fuori. Poi improvvisamente Trump viene messo alla porta e decidono di usare quel potere, e abbiamo visto tutti che è un potere enorme, perché silenziano una persona su una platea potenziale di 2 miliardi di persone. Infatti pure la Merkel faceva notare un pochino diciamo, l'inconsistenza. Cioè, chi è che regolamenta queste cose? È soltanto al giudizio insindacabile di Facebook, del loro standard di community, che spesso è abbastanza ambiguo? Perché si esercita adesso? Perché non si esercita in altri stati questo potere, dove, ad esempio, la situazione è molto più grave rispetto a quella degli Stati Uniti?
Certo, chiaro.
Non solo, non esiste un vero e proprio organo che filtra questo tipo di cose, no?
Non esiste.
Io ho sempre sperato che nessuno lo crei mai, in modo da tenere questa libertà di opinione su internet.
Sì, questo è un punto cardine delle discussioni attuali, perché cioè, il punto è un po' questo, cioè Facebook viene in qualche modo spungolato da varie attività, da varie entità politiche, dicendo che loro sono i responsabili dei contenuti che possono. Il problema è che come fanno a essere responsabili dei contenuti di 2 miliardi di persone, e quindi rimangono sempre in questa luce ambigua, per cui non è mai stata chiarita questa cosa. Un eventuale ministero della verità sarebbe, secondo me, molto preoccupante.
Allora, sicuramente lo sarebbe, Walter, però dall'altro lato, se un politico o una testata giornalistica fa della menzogna certificata il suo modello di comunicazione, è altrettanto inquietante che possa essere lasciato libero di farlo.
Ma chi decide che è certificato?
Ci sono tutte le questioni legate al fact-checking, di cui tu peraltro, Walter, sei un esperto. Cioè, se è evidente, se io do un dato e dico abbiamo fatto 37 leggi contro il razzismo e non, quelle leggi non sono state fatte, io sto dicendo una palla. E non
ma
posso
questo
continuare.
Lo fanno tutti i politici, però.
Ma non va bene, lo faccio.
È insindacabile, però abbiamo pure evidenze scientifiche molto forti che dicono che fondamentalmente la gente ascolta quello che vuole ascoltare, ignora informazioni a contrasto. Cioè, se uno fa fact-checking rimane utile a chi già era contrario a quel tipo di informazione. Quindi in qualche modo rientra nel discorso della propaganda, no? Cioè, come dicevo, sulle piattaforme spesso e volentieri il discorso politico è propaganda, è fortemente polarizzante e tutti utilizzano informazioni più o meno false. Abbiamo trovato pure durante il famoso referendum di Renzi, che l'utilizzo dell'informazione strumentale non era prerogativa di una parte politica sola, è la prerogativa di tutti e due, perché quando si va in propaganda si cerca di accendere i propri sostenitori.
Sì, però secondo me qualcosa va fatto. Cioè,
io ho paura che qualcosa sia fatto, perché facciamo come in Turchia, per esempio,
delicata.
In Turchia lo fanno qualcosa.
Sì, è molto delicata.
Lo fanno, hanno oscurato tutto.
È una questione molto delicata, però secondo me neanche lasciare tutto così com'è, francamente, è una cosa secondo
me. Ma diventa un regime?
No. Diciamo che quello che ha reso palese Zuckerberg quando ha censurato Trump, hanno fatto notare che questo lasciar fare, lasciar correre per tutti questi anni ha portato a un paradosso mostruoso, per cui Mark Zuckerberg si sveglia la mattina e dice che può silenziare Trump. Ora, ok che ha infranto gli standard della comunità,
della piattaforma, di sì, Facebook, certo.
Però se voglio silenziare un politico posso farlo, voglio stoppare il suo effetto sull'opinione pubblica, e hanno il potere di farlo, è un potere enorme e non può non essere regolamentato.
C'è un film, quello che citavi tu, Ross, l'altro giorno, dove parlano appunto di una guerra civile nata...
Al documentario di
sì,
Netflix.
Non ricordo dove, nel sud-est asiatico, credo, qualcosa del genere. Dove...
Credo in Myanmar, l'ex...
Sì. Proprio grazie a Facebook, grazie a social network. Cioè praticamente l'odio ha veramente portato alla guerra civile due popolazioni che vivevano lì da centinaia d'anni. Cioè...
Sì. Infatti questa situazione va regolamentata, è qualcosa di nuovo. Cioè, è cambiato il sistema dell'informazione con i social. Loro sono gli intermediari e non sono regolamentati.
Ma scusate, dico una cazzata, scusa, ti ho interrotto. Scusa,
professore, noi diciamo sempre una cazzata.
Allora, voi due, perché voi due siete d'accordo. Tony e Walter sono d'accordo.
Tony è il professore.
Tony è il professore,
sì.
Come nella sitcom della serie 60. Di tanti anni fa. Allora, per esempio, un tribunale tipo quello dell'AIA, cioè nessuno si sognerebbe di dire che quello non può decidere cose giuste o sbagliate. Non
mia.
Si potrebbe creare una cosa simile, sì, per le piattaforme digitali? Cioè un organismo la cui, come posso dire, il cui atteggiamento è assolutamente indiscutibile. Cioè,
nel migliore dei mondi possibile, però.
E facciamolo, e diciamo, noi tre.
L'autorevolezza, il problema è che l'autorevolezza della fonte la dà chi legge l'informazione, chi fruisce l'informazione. Quindi certo, è difficile trovare qualcuno che sia unanimemente riconosciuto come imparziale. Molto difficile.
Ma attenzione, quindi... non stiamo dicendo che lo fanno solo Trump o che in Italia lo fa solo Libero e quelli che sono stati oscurati. Lo fanno tantissimi, lo fanno quasi tutti. Io auspico che sia regolamentato per tutti, non solo per quelli che considero magari culturalmente i miei nemici o le cose che non mi piacciono, perché sennò diventa ovviamente facile, no? Dice, tutti quelli che a me non, certo, piacciono li voglio spegnere, quelli che mi piacciono li voglio sentire.
Questo
non
è
così.
Mio, il pallone me lo porto via.
Lo devo decidere io, infatti lo dovrebbe decidere un organismo super partes che in base a dei criteri unanimamente accettati...
Ma è pericolosissima questa cosa, è pericolosissima.
Se non fai niente...
Beh, io quando in consessi legislativi, quando si è parlato di questa cosa, mi sono sempre opposto, perché questa questione di regolamentazione normata dall'alto può essere complicata, bisogna dare dei meccanismi di base, certo, all'individuo per cercare di interfacciarsi con questo nuovo mondo che è di formazione. Il punto è che manca proprio una formazione di base, cioè pure quando c'ho a che fare con le scuole che partono questi corsi di formazione sulle fake news e tutto, c'è sempre questa idea del giusto contro lo sbagliato che semplicemente crea una polarizzazione enorme, perché il vero problema non è che ci esistono le cose giuste e esiste lo sbagliato, esistono cose che sono molto complicate da spiegare e non sempre abbiamo gli strumenti per capirlo, quello è il vero, certo, dilemma.
Poi c'è anche tutto un altro discorso da fare più sottile, cioè se oscuri uno probabilmente non fai altro che citare ancora di più i suoi sostenitori, no? Che trovano magari un altro posto dove andare e poi un altro ancora e poi un altro ancora e si incattiviscono sempre di più, no? Anche tra i nostri ascoltatori, solo a parlare di questa cosa, c'è qualcuno per esempio che scrive, lo dico con rispetto, amico ascoltatore, rimani lì anche se non siamo d'accordo, ma quali parole di odio avrebbe usato Trump? Le elezioni sono state taroccate, lo sanno tutti. Cosa vuol dire lo sanno tutti? Trump ha vinto con lo stesso sistema 4 anni prima e non ha detto un cazzo, scusami il francesismo. Poi quando perde dice che non c'è alcuna prova che siano state taroccate. Quindi quando gli conviene dice che il sistema elettorale è imbroglione.
Non funziona, cioè oscurare lui va bene, adesso abbiamo, cioè possiamo pure pensare che sia giusto. Domani potrebbe succedere a te quando invece eri nel giusto e ti oscurano perché il governo che ha in mano questo ufficio prende e ti oscura.
È una questione molto delicata, è per quello che abbiamo chiamato il professore. Professore, come se ne esce? Se ne esce intanto.
Se ne esce, insomma, quello sicuramente se ne esce. Bisogna creare, c'è la diagnosi è chiara, no? C'è la polarizzazione, i social aumentano questa polarizzazione,
certo,
per cui da un certo livello in poi qualunque tipo di argomentazione viene presa un po' come strumentale, no? Dico, per esempio, adesso il commentatore diceva che che Trump ha vinto comunque sia l'elezione. Stessa cosa vale per i Democrat, i social erano il male quando hanno fatto vincere Trump, adesso sono il bene perché censurano Trump.
Giustissimo, giusto. Certo. Ma giusto, giusto.
Questa alternanza se ne esce facendo tanta divulgazione, tanta educazione su quali sono i meccanismi che mettono in atto i social. Noi siamo molto attivi su questa cosa in Sapienza, cerchiamo di fare attività tutto tondo all'ordine dei giornalisti, la divulgazione scientifica piena sul fatto che quando siamo online siamo molto emotivi. La consapevolezza di questo servirà ad arginare la deflagrazione di questo fenomeno.
Certo. Insomma, questo. Senti Walter, a un certo punto in quelle ore concitate di quando c'è stato l'attacco eccetera, Twitter aveva scelto una modalità che io personalmente non avevo mai visto, magari c'era già stata altre volte, cioè lasciava i tweet di Trump ma sotto metteva una specie di nota dove spiegava che quella cosa scritta non era in realtà vera.
Eh sì, cercavano di metterci una pezza, perché gli stava scoppiando la situazione in mano, cercavano di metterci una pezza con gli strumenti di autoregolamentazione, perché cioè, questa è una chicca, nel senso i social non hanno non fanno riferimento ad una legge, implementano delle modalità di autoregolamentazione, viene detto, no? Nel senso che applicano delle leggi che in qualche modo per lo standard di comunità più o meno fanno contenti. Il punto è che questa autoregolamentazione la mettono in atto loro, ovviamente cercando di preservare i loro interessi, il loro business model, che è quello di coinvolgere più gente possibile. Mm. In questo marchingegno ovviamente si trovano poi nel contesto in cui Trump dà di matto e incita a occupare il territorio i luoghi sacri della democrazia americana,
sì.
E lì è mostruosa, cioè si crea una contraddizione enorme. Il fatto di bannarlo sancisce che loro ammettono di avere questo potere enorme sulla formazione dell'opinione, certo, pubblica, certo, che nessuno ha regolamentato, e adesso è ora di regolamentarlo.
È molto, cioè, complicato, diciamo, molto molto complicato tutto, ma è giusto anche quello che scrivono alcuni ascoltatori, che per esempio la Clinton continuava a dire che Trump invece aveva vinto perché gli hacker russi lo avevano sostenuto.
Cioè,
quindi
vedi,
è vero anche dall'altra parte. Ma io non sto dicendo che odio Trump, odio Libero, odio Salvini, e devono stare zitti solo loro. Dico solo che però secondo me, se da un lato è pericolo di dittatura, ed ha ragione Tony, bannare, e anche liberi tutti,
senza arrivare alla dittatura, ma serve soltanto per,
però anche il liberi tutti
favorire,
mi fa paura, cioè, quindi speriamo che si arrivi a una soluzione. Grazie Walter, grazie professore.
Professore, ma in tre università, non una, vedo Siena, solo la Sapienza, solo la Sapienza, ok, va bene. Sei anche giovane, professore, complimenti.
Grazie
Walter Quattrociocchi, grazie,
ciao, buona giornata,
ciao.
Radio 105. Proud to be different.